Ciao, sono Ale, questa è la seconda stagione di Tiranni, il podcast di Will che parla dei tiranni, delle loro stranezze più assolute per esaltare la democrazia, quella che abbiamo conquistato nel corso di tantissimo tempo e che a volte ci dimentichiamo anche della fortuna che abbiamo di avere, di poterla esercitare. In Italia si sono appena celebrate, ad esempio, le elezioni amministrative e non si sono mai registrati dati così bassi in termini di affluenza, quindi ricordiamoci sempre del valore e del potere che ha il fatto di andare al voto e di eleggere chi ci governa ogni giorno. Stagione nuova che comincia con una, diciamo, certezza e continuità, che è e non può essere altro che la presenza di Antonio Losito, autore TV e digital, come sempre.
Eccomi. Sono io, buongiorno.
Ciao Antonio, ma con una particolarità, perché questo inizio della seconda stagione si tinge di rosa.
Esattamente, episodio molto speciale, anzi questo qua è uno special a due episodi, ma prima di partire, Ale, la nostra sigla.
L'orgoglio di Pyongyang. La birra Tedongang.
Tedongang, esatto. Allora, Ale, tu lo sai che cosa hai appena sentito? È lo spot della birra tirannica nordcoreana. Si chiama appunto Tedongang, non è un, come dire, un gioco di parole, è proprio questo il nome, ed è prodotta dal mastro birraio Kim Jong-un.
Questo non è un contenuto brandizzato.
No, non è un contenuto brandizzato, è però un rarissimo caso di spot nella TV tirannica. Questa birra la trovate solo in Nord Corea.
Di quale tiranno parliamo oggi, quindi?
Di due tiranne, di due donne che non hanno accettato la banalità della loro esistenza, producendo fin da bambine aspettative arroganti. Nelle società patriarcali, anche se democratiche, esiste il concetto di moglie trofeo. In tirannale non esiste questo concetto. E in questi due episodi scopriremo come hanno fatto due donne di origini umilissime a vivere nella casa più grande del mondo dopo il Pentagono e a entrare nel Guinness dei primati alla voce la più grande rapina di un governo. Elena Ceaușescu e Imelda Marx. Marcos, i me contro te della tirannia.
A parte, sono molto invidioso di questa tua nuova pronuncia con un rumeno perfetto, ma quali sono i motivi? Mi piaci moltissimo, si vede che hai studiato all'estero. Quali sono i motivi per ascoltare questa storia?
Allora, in questi due special parliamo di come una commessa squattrinata e un'analfabeta funzionale sono riuscite a invischiare in loro schiumaparti di potere milioni di persone, tra cui il presidente degli Stati Uniti, la corona inglese e il governo italiano.
Allora, Elena Ceaușescu, dico bene?
Esatto.
Fantastico, e Imelda Marcos, rispettivamente quindi Romania e Filippine, una storia che nasce nella metà del Novecento e che arriva oggi, come scopriremo tra poco, ma c'è qualcosa che accomuna la storia di queste due tiranne. Dici, Antonio, dici. Cos'è?
Allora, distanti ma uniti è l'hashtag di questa storia. Elena e Imelda sono due donne cresciute agli antipodi geografici e culturali del pianeta che non si sarebbero mai incontrate nella vita se non fosse esistita la tirannia. Due protagoniste della scena politica mondiale che saranno unite dalla condivisione di valori come l'avidità, la mondanità sfrenata e le zeppe leopardate.
Meraviglioso. Senti, mettiamo dei paletti storici. Quando inizia questa storia?
12 aprile 1975. Il New York Times scrive questo, te lo leggo, come dici tu, leggo testuale. Manila, Ferdinand Marcos e Nicolae Ceaușescu hanno concluso oggi una serie di accordi. Il presidente rumeno è arrivato accompagnato da sua moglie Elena. Ferdinand Marcos ha detto che gli accordi erano basati sul rispetto reciproco, l'uguaglianza e uno spirito di cooperazione.
Chi è che ha siglato questi accordi per i due paesi?
Allora, gli accordi basati sul rispetto reciproco, l'uguaglianza e uno spirito di cooperazione erano stati siglati da due dei più sanguinari tiranni della storia della tirannia, Ferdinand Marcos e Nicolae Ceaușescu, entrambi con una parabola politica praticamente identica, perché praticamente sono saliti al potere a due anni di distanza uno dall'altro, 1965 e 1967, morti entrambi nel 1989. Se guardate le loro foto nel massimo momento di splendore, Ferdinand Marcos sembra un californiano che la domenica gioca a golf col suo barboncino e che lunedì va in ufficio per uccidere 13 colleghi. Ceaușescu invece sembra l'ubriacone della stazione che fa catcalling al manichino di Intimissimi.
Certo, che sono due fenotipi molto molto chiari. Senti, chi era Ferdinand Marcos?
Allora, di origine cinese e spagnola, è una creatura metà Francisco Franco, metà Mao Zedong, con una spruzzata di Angelo Izzo, adesso capirei perché. Ferdinand, un nome pacioso che ricorda un principe aragonese o un vitello della Disney, è un uomo dei record della tirannia. con lui fai conto che si è assistito alla legge marziale più lunga della storia delle Filippine, dal 1972 al 1981. Ale, la legge marziale possiamo dire che è lo starter pack del tiranno, ok? Prevede, fra i tanti vantaggi, il coprifuoco, la sospensione di numerosi diritti civili e la tortura. Come spieghiamo la tortura ai più giovani? Allora, è una pratica sdoganata dalle democrazie, citiamo tre sedi famose su tutte, Guantanamo in America, l'Algeria degli anni 60 per la Francia, la scuola Diaz per l'Italia, ma che nelle tirannie gode della versione premium. Ferdinand Marcos è uno dei pochi uomini al mondo ad avere una voce Wikipedia tematica che si chiama Lista dei metodi di tortura usati nella dittatura Marcos. Faccio solo un piccolo alert per i sadici a bassa scolarizzazione, esiste solo in inglese.
E senti invece il corrispettivo Nicolae Ceaușescu?
Allora, per farvi capire chi era Nicolae, basterebbe dire che affermava in pubblico che Vlad l'Impalatore, l'uomo che ha ispirato il conte Dracula, fosse un suo mentore politico.
Molto bene.
Vlad è un conte diventato famoso perché, come suggerisce vagamente il soprannome, impalava i nemici con dei tronchi di legno. Cioè, è come se il premier inglese Boris Johnson dicesse di prendere l'ispirazione politica da Jack lo Squartatore. È esattamente la stessa cosa.
Andare a scavare nelle proprie origini.
In questo modo.
Culturali e letterarie.
Il padre del tiranno era un alcolizzato olimpico. Ale beveva così tanto che era riuscito a chiamare due figli maschi con lo stesso nome. Nicolae. Sotto Nicolae Ceaușescu underscore copia, la Romania ha vissuto 22 anni di Hunger Games, dove i cittadini hanno combattuto fino all'ultimo sangue contro la carestia e le persecuzioni politiche. Dietro la regia della sua tirannia e di quella di Ferdinand Marcos c'era l'empowerment di Imelda ed Elena,
che si incontrano a Manila il 12 aprile del 1975.
Esattamente. Le due tirannie, Ale, erano divise da circa 10.000 chilometri. Dopo quasi 20 ore di volo, i Ceaușescu, che con quell'aspetto caffone e goffano sempre avuto l'aria di essere i Rose e Olindo del dispotismo, siglano una cooperazione scientifica ed economica coi coniugi Marcos. Se la mafia usa i santini per sigillare gli accordi, in tirannia si usano gli ice. Sai cosa sono gli ice? I diamanti, Ale, per dirla come
no,
i trapper.
Ecco.
Capito? E so che sei un appassionato, allora te l'ho buttata lì.
No, mi dissocio da queste tue informazioni.
Non di Ice, sei un appassionato di musica. Anche di Ice.
Né degli uni né degli altri.
Allora, Elena riceve in dono da Imelda Marcos una preziosa collana. Per un filippino di allora, un oggetto che non sarebbe riuscito a comprare nemmeno con tre generazioni di stipendi. Per la tiranna, invece, un piccolo cadeau. Devi sapere, Ale, che Imelda e i dollari sono in un tango di relazioni amorose da quando è diventata autocrate. Per darti un'idea dei suoi massimali giornalieri, Imelda è riuscita a spendere $2,000 in chewing gum all'aeroporto di San Francisco, $40,000 in un pomeriggio di shopping a Honolulu, così, e 3 milioni e mezzo di euro per un Michelangelo acquistato a Roma.
Che forse è il dato più sensato finale, ma sono molto affascinato dai $2,000 di chewing gum all'aeroporto.
È lì l'opera d'arte. Quello a Roma, certo. Un viaggio reso memorabile da un altro episodio. Dopo ore di volo, la tiranna ha chiesto di ritornare indietro a Fiumicino perché aveva dimenticato il formaggio. Chi non l'avrebbe fatto? Queste le parole di Imelda sotto il cupolone.
Mrs. Marcos, what reaction after your meeting with Pope?
We had a very successful and happy visit with the Holy Father and we look forward to his visit to the Philippines.
Allora, devo dire che questo video mi ha fatto ricordare almeno una decina di altri video straordinari di persone che parlano in inglese, però se ho capito bene dice siamo felici di aver incontrato il Santo Padre, tra l'altro segnalo anche il world reaction che dice il giornalista.
Alla Renzi, possiamo dire.
Quasi, quasi madrelingua. Senti, qual è la parabola del signor Imelda?
Allora, la parabola di Imelda è questa, diciamo che la tirana, quando non era tirana, non aveva un buon rapporto coi soldi prima di incrociare l'autocrazia, ma era a rivista, bella e perfidamente abile. Il suo nome da nubile era Imelda Trinidad Romualdez. Se volete immaginarvi com'era Imelda da piccola, dovete pensare al neonato che insegue la banconota sulla copertina di Nevermind di Nirvana, no?
Che ricordiamo appena fatto causa in Nirvana per lo sfruttamento di quella foto.
Imelda ha un innato e insaziabile desiderio di denaro. La famiglia apparteneva alla vecchia nobiltà spagnola, ai coloni delle Filippine. Il ricco patrimonio di famiglia era stato gestito così bene che a 20 anni la nobile Imelda si ritrovò a fare la commessa in un negozio di dischi.
Madoff, scansate.
Dopo aver venduto un po' di musicassette di Nilla Pizzi e Teddy Reno, Imelda capisce di aver bisogno di visibilità per realizzare il suo unico sogno, ritornare nell'elite del paese. Per dirla meglio, Ale, Imelda aveva la stessa ossessione di Pietro Savastano. Ci ripigliamo tutto quello che è nostro. All'inizio Imelda ci prova col canto, come Bucaram, no? Ti ricordi il tiranno dell'Ecuador? Ma Simon Cowell non era ancora nato e nessuno si accorge di lei. Scopriamo insieme perché.
Heaven watch the Philippines and keep her forever free, and keep her forever free.
Devo dire che l'ha presa alta, ma non canta male.
Non canta male. Questo era il brano che la tiranna cantava nel 1944 ai soldati americani che erano sbarcati a Manila per fare brutto ai giapponesi. A un certo punto Imelda capisce che la sua bellezza può essere un'arma violentissima per concretizzare il suo sogno. Imelda diventa una modella. Ale, siamo all'inizio degli anni 50. Nessuno può mettere cuoricini sotto le foto delle modelle. E se qualcun asterisco ci vuole provare, è costretto a fermarti per strada e dire la prima cosa banale che gli passa per la testa. Pensa che tempi strani. Tra questi ci fu Benigno Aquino. Tenete bene a mente questo nome. Benigno Aquino proveniva da una famiglia per bene, era un ottimo giornalista nonché attivista politico. Già da allora aveva una spiccata predisposizione democratica che lo avrebbe portato a una carriera pazzesca. Considerale che ancora oggi nel calendario filippino c'è l'Aquino Day, che è un giorno di festa nazionale. Allora, Imelda si rende conto che può diventare con Aquino un'esponente democratica emblematica. La loro storia poteva sfociare in una commedia romantica, la Se ti scappi ti sposo, dove il protagonista Richard Gere è un giornalista che si innamora di una donna molto ambita, ma nelle storie di tirannia i motivi per cui alla fine si piange non hanno mai a che fare con l'amore. Ale, sai quanto dura il flirt di Imelda con la democrazia?
Allora, nella precedente stagione ho sbagliato tutte le previsioni, ci riprovo, dico 3 anni.
11 giorni.
Eccolo.
Imelda frenzona Benigno Aquino dopo una manciata di giorni, ha l'impressione che la democrazia e il suo amore per i bonifici siano completamente incompatibili. Imelda in realtà ha bisogno di un uomo che comprenda a fondo la sua avidità e la sua voglia di trascinare il mondo ai suoi piedi. La tiranna quindi inizia a partecipare a molti concorsi di bellezza e grazie al titolo di Miss Manila Imelda diventa Marcos.
Raccontaci di più, ma attenzione a questa storia che sta prendendo una piega molto strana.
Ferdinand Marcos, l'uomo che promulgherà la legge marziale più lunga della storia delle Filippine, rimane folgorato dalla sua personalità. Imelda invece rimane folgorata dal plafond di Ferdinand, come dichiarerà candidamente più in là, quando con la vecchiaia perderà i freni inibitori. Ghe Pequeño direbbe che Ferdinand ha in tasca i grossi rotoli. Non solo perché proviene da una famiglia dell'alta borghesia, proprio come molti killer italiani. C'è un episodio che ha scoccato una freccia nel cuore della tiranna. Nelle Filippine, Ale, l'impero giapponese aveva nascosto il presunto tesoro rubato nel sud-est asiatico dal generale Yamashita, noto alle cronache come la tigre della Malesia. Questa è una storia che divide gli esperti. Alcuni la ritengono una leggenda, altri meno. In questo secondo gruppo, Ale, c'è Ferdinand Marcos. Durante il corteggiamento tirannico, Ferdinand rivela a Imelda di aver saccheggiato alla tigre della Malesia, cito, un quantitativo d'oro di proporzioni astronomiche, come si legge in un articolo del Corriere della Sera del 1992 e negli atti d'accusa di un processo alle Hawaii del 1988. Fu un colpo di fortuna che la tiranna raccontò alla stampa 40 anni dopo quel giorno. Imelda era una donna che sognava di comprare un negozio a Manhattan indicandolo solo con un dito, in modalità contactless per intenderci. Questa non è una battuta, eh? È un sogno che nella storia che vi stiamo per raccontare si è davvero avverato. L'idea di poter possedere più lingotti d'oro di Duilio Poggiolini fu il Green Pass che permise a Ferdinand Marcos di sposare la donna più avida del paese. E come Imelda ama raccontare con moltissima modestia, dopo 20 minuti dal nostro incontro Ferdinand mi ha chiesto di fidanzarsi, dopo 11 giorni mi ha chiesto la mano.
Beh, dopo 11 giorni l'altro era stato licenziato, quindi l'11 è il numero ricorrente per lei, il numero fortunato.
Bravissimo. È una donna incredibilmente affascinante, tu sei un po' ipnotizzato da questo. Sia chi ha detto queste parole, David Byrne, leader dei Talkinheads, che sulla vita della tiranna pensa ha creato, insieme a un altro musicista poco noto, Fatboy Slim, un musical che si chiama Here Lies Love, qui riposa l'amore, che dal 2010 riempie i teatri più importanti del mondo. Ne approfitto per salutare Fatboy Slim, con cui gioco a paddle il giovedì. Ciao Fett.
Fantastico. Senti, tantissime persone, non per strada ma insomma tra gli addetti ai lavori, come si dice, afferma che la vera regia tirannica fosse nelle mani di Imelda proprio. Ma perché c'è questa convinzione?
La vita di Imelda è una storia che piace al pubblico perché è costellata di eccessi, talento politico e punti mille miglia. Ti ricordi i punti mille miglia? Mentre il marito compulsava omicidi di dissidenti politici, a lei è toccato il ruolo della diplomazia. Imelda, Ale, ha fatto un weekend con chiunque abbia avuto potere decisionale dagli anni 70 a oggi, da Margaret Thatcher a Mao Zedong, passando da Andy Warhol e Donald Trump. Imelda ha cantato con Nixon al piano, ha ballato con Ronald Reagan ed Henry Kissinger. Questo era Ronald Reagan nel 1982. There is a period in which you can tell a lady's age. When it's Irene Marcos and it's her 22nd birthday.
Happy birthday.
Fa ridere che sembra un neomelodico, no? E salutiamo la figlia che oggi compie 22 anni.
Tonight, we welcome old and good friends to the White House. Both countries have worked hard over the years to maintain excellent cooperation in defense, foreign policy, refugee matters, economic assistance, and many other areas. And I pledge to you, President Marcos, that the United States will do its share to strengthen those ties in the 1930s. In the 1980s. I've been doing a little reminiscing at the table, forgive me.
Come direbbe la mia mamma, è proprio giù bene il Ronald Reagan in questo video, che tra l'altro dice, se ho capito bene, e ti prometto, Presidente Marcos, che gli Stati Uniti faranno la loro parte per rafforzare i nostri legami negli anni 30, 80, scusate.
Esatto, anni 30, perché si era confuso col fascismo. Comunque Ale, Reagan e Kissinger erano uomini di poco interesse per lei.
Ah, di poco interesse, non erano abbastanza per la signora.
Non erano abbastanza, perché gli amici con cui si divertiva di più erano i colleghi, i tiranni.
Hai più cose da condividere, naturalmente.
Capito? Quindi andava in Iraq da Saddam Hussein per trattare petrolio a prezzi Lidl, incontrava a Belgrado l'ex meccanico croato, Tito, stringeva relazioni con Mao Zedong, che baciava la sua mano con la stessa intensità di un cunnilingus. Fidel Castro disse di lei: guido solo per due donne, mia madre e Imelda Marcos. I suoi viaggi in Libia invece sono serviti a calmare quel cane pazzo di Gheddafi, come diceva Reagan.
E che interesse aveva invece Gheddafi nelle Filippine? Gheddafi, tra l'altro, ospite di una nostra puntata già.
Eh sì, il tiranno libico dava dei grattacapi ai colleghi filippini per via dei finanziamenti al Moro National Liberation Front. Sai che cos'è? È un gruppo separatista islamico delle Filippine. L'obiettivo di questi giovanotti è la secessione delle Filippine a favore di uno Stato islamico indipendente, una sorta di emirato talebano ante litteram. I separatisti, con la loro idea di innovazione, erano un po' l'Elon Musk della Jihad, per questo piacevano a un visionario come Gheddafi. Quindi Imelda riuscì a ottenere un accordo di pace persuadendo l'uomo meno persuasibile della tirannia. E per ribadire l'importanza del risultato, appena tornò da Tripoli, Imelda disse: Gheddafi mi rispetta, una frase che mutua da Cosa Nostra stile e inquietudine. Ale, voglio precisare che Imelda era una solo traveler, come si dice, spesso viaggia in solitaria o coi figli, mai col marito.
Anche perché questo è un aspetto interessante, cioè quali sono le dinamiche in una coppia tirannica? A parte la cena, la sera, sarebbe molto interessante sapere che cosa si dicevano, ma qual è il rapporto tra Imelda e Ferdinand Marcos?
Ogni volta che Imelda partiva per un viaggio diplomatico, il marito le regalava un proprio ritratto, grande come una Clio, per non farle sentire la mancanza dell'amore coniugale. Che dolce. Una mossa che nascondeva un'insana megalomania, ma anche un affetto spropositato e sospetto, no? Un giorno Imelda, dopo aver ricevuto l'ennesimo ritratto megalomane del marito, nasconde un registratore sotto il suo letto e lo accende prima del decollo diplomatico. Al suo ritorno, Ale, lo sai cosa scopre? Scopre dai nastri che il tiranno la tradiva con Davy Beams, che non è una catena di surgelati dell'Ohio, ma un'attrice americana di Hollywood. Davy era a Manila per un film finanziato in parte dalla Tiranno Film Commission. Una coincidenza incredibile per tutti i sudditi, poco credibile per la nostra tiranna. Nelle Filippine quello scandalo ebbe la stessa eco del Watergate in America, che sarebbe accaduto due anni dopo quell'interracial. Alcuni giornali dell'epoca raccontano che i porno nastri arrivarono nelle mani degli studenti di Manila e la radio universitaria buttò nell'etere la voce arrapata del tiranno che elemosinava sesso orale dall'attrice. Un tradimento che è circolato praticamente tra tutta la popolazione, quindi possiamo dire un'umiliazione fotonica per chiunque, figuriamoci per una che di lavoro fa la tiranna.
Sì, ho paura di pensare alla reazione, non credo si sia limitata a bruciare la macchina o cose di questo tipo.
No, guarda, ti sorprenderò, perché una tiranna non cede al raptus accoltellando il marito come si fa in genere in una tranquilla provincia democratica, ma sfrutta l'occasione per ricattare l'irricattabile. Da quel giorno Imelda ottiene tutto ciò che voleva da Ferdinand, le bastava dirgli: risentiamo la cassetta? Ogni volta che il tiranno rifiutava una sua proposta.
Ci vediamo qualcosa questa sera su Netflix o riascoltiamo la cassetta?
Credo che fosse stato proprio questo. A quel punto la carriera tirannica di Imelda subisce un'impennata clamorosa e la seconda ondata di Imelda parte da un bonifico a Nairobi.
In Kenya. E perché?
La tiranna compra un centinaio di animali rapite nelle praterie della savana, tra cui, cito, giraffe, zebre, antilopi e li spedisce nelle Filippine via nave, così, come se tutta quella fauna fosse cocaina.
Un'arca di Noè 2.0.
Esatto, e dopo un viaggio infinito gli animali vengono buttati sull'isola di Calawit, nel sud delle Filippine. Ale, c'erano due ostacoli sull'isola a questo progetto, una foresta di bambù e degli abitanti che vivevano lì da secoli.
Ma pensa, come si permettevano di vivere lì da secoli? Come ha fatto quindi a superare questi ostacoli?
Ale, è semplice, un tiranno non salta gli ostacoli, li distrugge.
Madonna, io penso proprio... Cioè, povero e troppo democratico.
Capito? Quindi la foresta venne rasa al suolo e gli abitanti vennero deportati a caso in un'altra isola. Tutto questo per assecondare i capricci schizofrenici di una tirana che, col trasloco abusivo di un ecosistema, voleva bullizzare persino la natura. Imelda disse ai giornali: per gestire gli animali hai bisogno solo di amore. Lo zoo in fuga in realtà se ne fregava dell'amore, aveva bisogno di molto altro e forse per questo iniziò a devastare l'isola. Tu pensa che a distanza di 40 anni nessun filippino è stato istruito sulla gestione della selvaggina e oggi l'isola è una sorta di banlieue animalesca. Immaginate uno zoo in fuga che diventa l'odio di Kassovitz.
Senti, una che ha queste idee deve avere anche tasche profonde. C'è una stima della ricchezza di Imelda Marcos anche dopo i 2000 euro spesi in chewing gum all'aeroporto?
Imelda ha sempre amato ostentare la ricchezza. Nel tempo libero si divertiva a fare dei tour di Manila con delle mazzette di banconote che apriva per darle ai poveri, in stile Drake. La tiranna ancora oggi ama andare negli ospedali pediatrici, seguita dalle telecamere ovviamente, mentre tiene in mano malloppi di contanti, con la stessa delicatezza di uno scommettitore thailandese di galli. Nel daily workout di Imelda, Ale, c'è la camminata. La tiranna adora girare a piedi, è il motivo per cui nella sua scarpiera ci sarebbero state 3000 paia di scarpe. Lei invece ha sempre combattuto questa stima e di recente ci ha tenuto a precisare: non avevo 3000 paia di scarpe, ragazzi, ne avevo 1060.
Ah, c'era stato un double counting.
Bisogna aver vissuto molto per saper regalare una frase del genere. Quando smetteva di camminare, invece, c'erano le sue 182 Mercedes che la potevano raccompagnare a casa, dove poteva rilassarsi guardando i dipinti di Picasso, Gauguin, Miró, Monet, Van Gogh, tutti i dipinti acquistati in giro per il mondo durante i suoi viaggi diplomatici. Cioè, io ho le copie che prendo su Van Gogh taroccati ma economici.it, lei ha gli originali.
An extravagance and not, but at the same time as first lady I have to flaunt, practically flaunt love and beauty so that
io sono la first lady e devo ostentare bellezza e amore. Straordinario, un'interpretazione enorme di questo suo ruolo. Nel frattempo il rapporto tra Elena e Imelda che cosa produce però?
Soldi e potere.
Bene, bene.
Negli anni 70 la guerra fredda era nella sua golden hour, come direbbero su Instagram. All'epoca il modo per fare il rimuovi dagli amici era aprire la giacca e far vedere che avevi la bomba atomica, ok? Durante la guerra fredda le Filippine erano un po' stanche di dipendere dagli Stati Uniti e così iniziano a flirtare timidamente col blocco sovietico. In quegli anni in Russia comandava Leonid Brezhnev, il leader reso celebre dal limone col collega tedesco sul muro di Berlino, no? Ce l'abbiamo tutti presente. Prima di limonare con la Russia, i Marcos decidono di fare i preliminari con un paese comunista un po' meno manesco, la Romania appunto. Il flirt va benissimo. Il bacio saffico tra Elena e Imelda non diventerà mai un morales, ma un flusso di denaro così intenso che forse era visibile dallo spazio. La Romania, la cui economia era già in rianimazione grazie agli sperperi della tirannia, vende alle Filippine le sue eccellenze industriali, trattori, ruspe, mezzi pesanti. Imelda invece dà a Elena i prodotti dell'industria mineraria e agricola filippina.
Senti, ma quando è che arriva il capolavoro, il turning point per Imelda?
Ti sblocco un ricordo. Il capolavoro di Imelda è stato datato 23 aprile del 1986. Il governo delle Filippine annuncia di aver stimato la cifra rubata da Imelda e il marito in 860 milioni di dollari. Okay. E con questi numeri Imelda entra nel Guinness dei primati alla voce la più grande rapina di un governo. Al momento in cui registriamo il record è imbattuto. Dopo aver raggiunto questo traguardo, questo couple goals, come si dice, la coppia decide di lasciare le Filippine. Alla decisione contribuisce, anche se in maniera minore, il colpo di stato sostenuto dai cittadini inferociti con la tirannia coniugale. Trascorsi 21 anni di buon governo, Imelda e suo marito sono costretti a fuggire in esilio, in un posto da incubo.
Comunque House of Cards is nothing, diciamo. E in quale posto da incubo finiscono per questo esilio?
Le spiagge delle Hawaii.
Ah, beh, mica male direi.
Ironia della sorte, le isole che diedero i natali a un grande democratico d'America, no? Barack Obama. La tiranna si porta negli Stati Uniti giusto lo stretto necessario.
Vai, illuminami su che cosa è stretto necessario per una tiranna.
32 valigie imbottite di milioni di dollari, gioielli e lingotti d'oro della tigre della Malesia. Okay?
Poi il resto in caso lo compri quando arrivi, diciamo.
Ronald Reagan, che è un repubblicano di ferro, la costringe Ale a un esilio d'inferno. Fai conto che Imelda è costretta ad andare a pranzo da Sergio's, il ristorante più costoso di Honolulu. Nella sua villa Guantanamo ci sono fiori freschi ogni giorno e alle feste di compleanno presenziano 2000 invitati che la tiranna a letta cantando, come se fosse Berlusconi.
Sembra un po' il carcere, quello che si era costruito direttamente lui, Pablo Escobar.
Napoles, Hacienda Napoles, è possibile. Esatto. Nel frattempo a Manila le sequestrano gioielli per un valore superiore ai 300 milioni di dollari, che per darti un'idea equivalgono a 3 aerei Ryanair, bagaglio a mano escluso.
Ovviamente, perché lì sono salassi. Senti, vogliamo in Romania dalla collega Elena Ceaușescu. Sono inibito dalla pronuncia, posso dirti?
Sei un po' inibito.
Sono inibito.
Possiamo dire Ceaușescu. Dai, va bene. Allora, la sua amica Ceaușescu 3 anni dopo ha tentato di mettere in atto lo stesso piano. Il finale però, spoiler, non sarà in un paradiso terrestre. Partiamo dai natali. Elena Petrescu, il suo cognome da nobile, nasce il 7 gennaio 1916 e mai avrebbe immaginato che quel giorno sarebbe diventato una festa nazionale in suo onore. Fin da bambina la tiranna mostra delle qualità intellettuali fuori dal comune e quando arriva in quarta elementare viene bocciata. Tu pensa che la carriera scolastica termina qui.
Così. Pronti via, finito.
In quarta elementare, è un po' la Renzo Bossi della tirannia.
No, però dai, il trota aveva fatto molto di più, a onor del vero.
Elena si trasferisce dalla provincia alla capitale ed è costretta a fare lavori molto umili, come la cucitrice nelle fabbriche tessili, un lavoro disumano che in Europa oggi non fa più nessuno. Le democrazie infatti hanno appaltato l'incarico ai bambini del sud-est asiatico.
Certo.
Da qui in poi non si hanno molte notizie sulla sua adolescenza, forse perché è stata censurata, forse perché non era interessante. Quindi arriviamo alla fine degli anni 30. Barcellona è una meta super gettonata. Molti italiani volano verso la città catalana non con l'infradito ma con molte bombe. Ne buttano un po' anche sulla città di Guernica, perché gli italiani, si sa, da appassionati d'arte, volevano dare a Picasso l'ispirazione per il suo capolavoro. E mentre a ovest accade questa tragedia, nell'est Europa la piccola Elena entra nel Partito Comunista Rumeno, che all'epoca era illegale. Ma dopo la guerra cambia tutto ed Elena ottiene un lavoro al Ministero degli Esteri. Il suo incarico era molto complesso. Consisteva nel selezionare e ritagliare i giornali stranieri, una sorta di Mimmo Rotella ma senza fini artistici. Un lavoro molto semplice per molti, ma impossibile per lei, che non conosceva le lingue straniere e forse neanche tanto bene la sua. L'epica del partito narra che Elena abbia conosciuto il marito alla celebrazione del 1 maggio del 1939, e noi ci crediamo. A quei tempi Nicolae, l'uomo che prendeva ispirazione politica da Vlad l'Impalatore, faceva dei normali lavoretti come tutti i ventenni.
Sì, temo che non sarà così. Che lavoretti faceva?
Era un picchiatore per Gheorghiu Dash, compagno di cella nonché futuro capo di Stato. Secondo le cronache, Nicolà era un violento dai modi spicci e brutali, uno che avrebbe fatto una grande carriera a Santa Maria Capua Vetere. Chiunque si sia divertito con Shining avrebbe apprezzato il giovane tirannico. All'inizio della loro storia d'amore, Elena e Nicolà avevano una relazione neomelodica, intervallata dai numerosi arresti del marito. Elena lo ha sempre aspettato mentre lui era ingiustamente carcerato. Gli lanciava gli auguri di presta libertà, perché aveva visto nel talento manesco del marito la svolta della sua vita.
Quando si sposano poi ufficialmente?
Nel 1946. In quel momento Elena comprende che per diventare tirana deve comparire sempre a fianco del marito. Quando 20 anni dopo vanno al potere, i giornali e le TV avevano l'obbligo di pubblicare solo foto di coppia e mai di Nicolà in solitario. L'ossessione fu perpetrata così tanto che ebbe un eco post mortem. Pensate che nella loro ultima foto, dopo la pena di morte, gli sposi cadavere sono ancora insieme. Negli articoli di giornale iniziano a comparire elogi sperticati alla tiranna.
Quelli di Kim Jong, il tiranno nordcoreano, erano 40, tra cui raggio di sole che ci guida, garante dell'unione delle terre dei padri, grande sole del ventunesimo secolo, me li hai insegnati tu naturalmente, disceso dal paradiso e perfetta incarnazione dell'apparenza che dovrebbe avere un leader. Vado a memoria naturalmente.
Questo è il mio preferito, perfetta incarnazione dell'apparenza che dovrebbe avere un leader, perché pensa a presentarsi così, che bello.
Ma call me Kim.
I romaniali erano più sobri. La Ceaușescu era il grande esempio di devozione e passione rivoluzionaria, primo combattente del partito per il glorioso destino della Romania, oppure la donna più giusta del paese. Spesso su Scintilla, il giornale di partito, non c'erano articoli ma elenchi interi di epiteti. È a quel punto che Elena diventa una comunista con Rolex.
E che leggi promuove la tiranna? Qual è il suo programma elettorale, diciamo così?
La Ceausescu è un po' una Michela Murgia al contrario. È così attenta ai diritti delle donne che per questo vieta l'uso dei contraccettivi. A meno che una donna non abbia avuto già 4 figli, perché Ale, l'obiettivo era donare pargoli al regime che necessitava di braccia per sostenere questo formidabile apparato dispotico. Elena ha influenzato le scelte sagge di Nicolai anche in ambito economico e, diciamo, il recovery fund ideato da Elena era incentrato su una strategia chiara e risolutiva: pagare i crediti contratti con le banche occidentali per finanziare gli sperperi coniugali, razionando pane e beni di prima necessità per l'intera popolazione. Quindi questo piano di sviluppo economico ebbe così successo che, mentre in Italia venivano immatricolate più di 1 milione di auto ogni anno, la Romania salì a bordo di una DeLorean, riuscendo nell'impresa di tornare al Medioevo, con gli abitanti che giravano a cavallo e venivano travolti dalle carestie. Nel DNA di Elena c'erano tracce di Greta Thunberg. La tiranna ha anticipato i movimenti ecosostenibili, intuendo che il pianeta Terra era malato.
Temo di doverti chiedere che cosa intendi e quali sarebbero state queste mosse ecosostenibili, ma ne ho paura.
Ha invitato i rumeni a ridurre l'uso dell'elettricità del 50%. Fai conto che sui giornali comparivano immagini di lampadine, aspirapolveri e frigoriferi sbarrati con la scritta «Dovete usare le scope» oppure «Dimenticatevi il refrigerio artificiale». I rumeni erano all'improvviso precipitati in una tirannia Amish dove la tecnologia e la modernità erano diventati tabù.
Ma per questioni, come dire, culturali, ideologiche oppure necessità?
No, perché i tiranni erano morosi. Il regime faticava a pagare i debiti con le democrazie perché i due coniugi vivevano al di sopra delle loro possibilità. Considera che a Bucarest i ristoranti, le hall degli hotel, gli uffici governativi erano freddi e bui, come ci racconta il New York Times dell'epoca.
Stiamo parlando, siamo dove? Nel dopoguerra, in questo scenario terrificante?
No, questo avveniva negli anni Ottanta, mentre noi eravamo paninari.
Ah, e l'Occidente in tutto questo non pervenuto?
L'Occidente se n'è sempre fregato di ciò che faceva la tiranna al popolo rumeno. Fai conto che Charles de Gaulle, presidente della Repubblica nonché aeroporto, dopo una visita a Bucarest ha bollato il regime come un sistema plausibile per la Romania. Nel 1983 George Bush, vicepresidente degli Stati Uniti, lo ha definito uno dei comunisti buoni d'Europa.
Direi che i Bush a bagli ne hanno presi e questo fa parte di quella lista più o meno lunga. Ma senti, oltre alle Filippine, la nostra tiranna visitava anche altri colleghi per corsi di aggiornamento?
Sì, dopo i viaggi in Cina e in Nord Corea, Elena osserva le linee guida delle tirannie asiatiche e capisce che deve spingere sulla megalomania. La tiranna mette la striscia continua intorno alla Romania così nessuno avrebbe più potuto superarla. E ce lo rivela, guarda, un articolo del Los Angeles Times degli anni 90 che dice che il conto personale dei Ceausescu in Svizzera sarebbe arrivato a $1 miliardo, non conti materni a loro insaputa come fanno i politici italiani, erano conti noti agli intestatari del conto.
Pandora Papers ante litteram, anche qua praticamente.
Esattamente. Elena quindi non era più la moglie del tiranno, era una donna indipendente che aveva lo stesso culto della personalità riservato al marito senza alcun gender gap.
Beh, senti, per prendere la scena la Elena Ceausescu, che strategia ha messo in atto? Su cosa ha puntato più di tutto? Sulla megalomania o su cosa?
Lo scopriamo nel prossimo episodio, ma vi lasciamo con uno spoiler musicale di Abdallah Bucaram, il tiranno ecuadoregno definito da Billboard artista del decennio.
No, non è vero. Non è vero questo.
Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr.
Allora, devo dire che la copertina di questo album non gli rende giustizia, ma quando mi dice abbracciami e vedrai che il mondo è di noi due, volo altissimo. È questo lo spoiler?
È questo, sì. Tra l'altro faccio notare che stona il tiranno. Questo episodio finisce così e ci tengo a dire, Ale, che non è stata mai usata in questo episodio la parola narrazione. Grazie al nostro regista Lorenzo Marsiglia.
Ma grazie a te per non aver usato la parola narrazione e ci vediamo al secondo episodio.